Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come ci fa pregare l'orazione all'inizio di quest'anno? Chiediamo l'ispirazione del Signore per tutti noi.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 4. Figlio dell'uomo, prendi una tavoletta d'argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città, Gerusalemme, e disponi intorno ad essa l'assedio. Rizza torri, costruisci terrapieni, schiera gli accampamenti e colloca intorno gli arieti. Poi prendi una teglia di ferro e mettila come muro di ferro tra te e la città e tieni fisso lo sguardo su di essa che sarà assediata, anzi tu la assedierai. Questo sarà un segno per la casa di Israele. Mettiti poi a giacere sul fianco sinistro e io ti carico delle iniquità di Israele per il numero di giorni in cui giacerai su di esso e spierai le sue iniquità. Io ho computato per te gli anni della sua espiazione come un numero di giorni e spierai le iniquità della casa di Israele per 390 giorni. Terminati questi, giacerai sul fianco destro ed espierai le iniquità di Giuda per 40 giorni, computando un giorno per ogni anno. Terrai fisso lo sguardo contro il muro di Gerusalemme, terrai il braccio disteso e profeterai contro di essa. Ecco, ti ho cinto di funi, in modo che tu non potrai voltarti né da una parte né dall'altra, finché tu non abbia ultimato i giorni della tua reclusione. Prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelta, mettili in un recipiente e fattene del pane. Ne mangerai durante tutti i giorni in cui tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per 390 giorni. La razione che assumerai sarà del peso di 20 sicli al giorno. La consumerai a ore stabilite. Anche l'acqua che berrai sarà razionata, un sesto di hin a ore stabilite. Mangerai questo cibo fatto in forma di schiacciata d'orzo. La cuocerai sopra escrementi umani davanti ai loro occhi. Il Signore mi disse, in tale maniera mangeranno i figli di Israele il loro pane impuro in mezzo alle nazioni tra le quali li disperderò. Io esclamai, Signore Dio, mai mi sono contaminato. Dall'infanzia fino ad ora mai ho mangiato carne di bestia morta o sbranata, né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro. Egli mi rispose, ebbene, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue, di sopra cuocerai il tuo pane. Poi soggiunse, figlio dell'uomo, ecco, io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane. Mangeranno con angoscia il pane razionato e berranno in preda all'affanno l'acqua misurata. Mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nelle loro iniquità. Parola di Dio.
Ecco, già ieri sera con alcuni, anche di noi qui, abbiamo potuto confrontarci sulle varie interpretazioni di questo testo. Segnalo solo un'espressione molto importante che torna due volte e che la CEI traduce espiare, espierai. Questa è un'interpretazione forse possibile, ma è un'interpretazione. Si basa indubbiamente anche sull'espressione ebraica, ecco. Ma vedo che molti commentatori intendono non tanto espiare, quanto portare il peso dei peccati, o anche diverse traduzioni moderne, e questo è possibilissimo, portare la punizione, perché l'espressione ebraica avon, in particolare il termine, può anche significare non solo il peccato, ma anche la punizione per il peccato, quindi portare la punizione in corrispondenza di tutti i peccati fatti, ecco. Quindi segnalo solo questo perché ci sono varie possibilità.
A proposito di questo, io ho trovato una nota nel Rav Kook proprio su questo termine, che dice così: se il soggetto è una persona, l'espressione significa portare il peccato e la sua punizione. Se il soggetto è Dio, esprime espiazione. E mi è piaciuto molto perché, insomma, il profeta è veramente quello che sta in mezzo. Con il popolo porta il peccato e con Dio porta il giudizio e l'espiazione. Anche questa assedio che il profeta deve fare della città, tu l'assedierai, e forse è Dio che fa sì che la città sia assediata, tu l'assedierai. E poi invece, andando avanti, il profeta impersona il popolo che deve mangiare cibo immondo, pane immondo, insomma è una vocazione molto dura quella del profeta. Parallelo col Vangelo di oggi è impressionante.
Allora, questo profeta in questa condizione, da una parte per l'incudine e il martello, cioè è il profeta che deve per primo accettare il giudizio di Dio, accettare anche un cambiamento importante per quello che sarà la storia di Israele, e quindi è il primo a essere forgiato, mi pare, ecco, era un'interpretazione che facevo ieri sera, è il primo che deve capire la pedagogia di Dio in questo esilio, e per cui dopo potrà profetizzare, potrà parlare al suo popolo. È una cosa che invece mi è venuta in mente già da ieri sera, ma poi l'ho elaborata in breve. Mi pare che le caratteristiche di questo profeta siano assai moderne, perché ha questa caratteristica particolare, che è il suo corpo che entra in gioco, e nel suo corpo deve accogliere un cambiamento, una disciplina, e questo lo fa a mio avviso lo rende molto contemporaneo a noi, perché anche noi siamo in un'epoca, in un cambiamento epocale, e tante volte vediamo quanto è difficile cambiare i nostri paradigmi, in particolare quelli del clero, ecco, li vediamo forse meglio, ma anche noi, cioè è finita la cristianità, ma viviamo come se non fosse finita. Per cui questo è molto difficile, cambiare modo di pensare nella profondità, e si sta preparando per Israele, dopo questo esilio, in questo esilio, un grande cambiamento di tutto quello che sarà proprio anche Israele, anche la sua missione.
Ma certo, leggere Ezechiele alla luce anche del Vangelo di oggi, insomma, fa riflettere. E io ho pensato che venga chiesto da parte del Signore al profeta di compatire, un compatimento per Gerusalemme, un compatimento che il profeta rifiuta, e che se soltanto con questo legandolo, cioè nella malattia, forse può avere, ecco, rimanendo fermo lì, ecco.
Anch'io ho trovato nel commento che seguo, c'è questa portare la colpa e non l'espiazione. E mi sembrava che questa azione simbolica ha un significato molto avanzato. Mi ha colpito molto, insomma, i versetti dal 4 appunto all'8, fine, perché sono presenti le idee di Isaia 53. Ecco, che trovano lì il pieno sviluppo. Mi sembrava, cioè, non so se è un salto avanzato, ma mi sembrava che anche la tradizione di Ezechiele deve aver dato il suo contributo a formarsi nell'immagine di uno che deve, del servo che porta la colpa di tutti, la colpa di molti. Ci sono due casi che, cioè, qui siamo ancora all'inizio, diciamo, ma ci sono due casi, appunto, Mosè, che sono stati rappresentati intanto da Mosè, che è stato sempre sulla breccia per stornare la collera di Dio dallo sterminio, e poi l'annuncio della profezia del servo di Yahweh, che questa sofferenza e questa sua morte porta il peccato di molti. E da sempre i profeti hanno eseguito azioni simboliche, sì, ma qui mi sembra che si vada più oltre ancora, perché ci dimostra di una grande colpa, c'è una grande colpa, e si tratta di caricare di questa stessa colpa a una persona, a ciò deputata. È un'altra, mi sembra che appunto è coinvolto, come si diceva ieri, no, lui era muto ed è muto, ma comunque continua a parlare, a gridare attraverso questo peso che porta.
La pericope che inizia oggi, nel senso che nella Bibbia di Gerusalemme che molti di noi hanno in mano, racchiude sia il capitolo 4 che il capitolo 5, dicevo, questa parte porta il titolo Annuncio dell'assedio di Gerusalemme, sì, ma a me soprattutto rimane dentro l'annuncio di questo giudizio definitivo, totale. E un po' se ne accennava anche ieri, ma insomma, io, per quello che riguarda me, lo sento proprio come il pensiero primo, cioè di che il profeta ci mette davanti questo giudizio di Dio, da cui è meglio non dimenticare.
E dico solo che si rammenta la casa di Israele e quella di Giuda. Ogni giorno un anno, 390 giorni, 390 anni e altri 40 per Giuda. Sono 430 anni, simile alla permanenza di Giacobbe, di Israele in Egitto. Dopodiché si riformerà un popolo nuovo che uscirà dall'Egitto. E non ho fatto bene i conti, ma se si considera che si parla del 586, dalla distruzione del Tempio e del primo Tempio, e si scala di 430 anni, si arriva, grosso modo, all'epoca maccabaica.
Volevo leggere Salmo 48. Grande il Signore, degno di lode, nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi è un baluardo, si è dimostrato un baluardo. I re si erano alleati, avanzavano insieme e si hanno visto atterriti, presi dal panico, sono fuggiti, eccetera. Non è solo questo testo, c'è tutta una teologia centrata su Gerusalemme, sul Tempio, e la teologia, diciamo, del regno del sud, del regno di Giuda, non delle tradizioni mosaiche che sono del nord, ma del regno del sud, che sono nelle tradizioni del nord non c'è assolutamente tutti questi temi, sono tutti temi che riguardano Davide, il Tempio, Gerusalemme. Questo poi dura a lungo, pensiamo in Isaia, anche dopo. Il futuro è una nuova Gerusalemme trasfigurata, ecco, fino ad arrivare addirittura all'Apocalisse. Ciò che scende dal cielo è sempre Gerusalemme, completamente nuova. C'è tutto, cioè, una visione della inviolabilità e della impossibilità di distruggere Gerusalemme e soprattutto il Tempio, perché lì abita Dio. E ci sono anche delle riscontri storici per questo. Isaia, nel libro di Isaia, questo è molto sottolineato, il primo Isaia. Isaia dice che bisogna avere fede. E difatti ci sono racconti diversi nella Bibbia, ma è presentato come un miracolo. Sennacherib, gli Assiri, si presentarono anche a Gerusalemme quando distrussero il regno del nord nel 721, ma se ne andarono. Non la poterono prendere. Questa è una specie di conferma di un'imprendibilità, di un'inviolabilità. Qui questo Ezechiele, diciamo, comincia a distruggere questa certezza. È una certezza fondata sulle promesse di Dio, però vanno reinterpretate completamente. Io sento che c'è qui, comincia, diciamo, a smantellare queste certezze. Gerusalemme sarà distrutta, è quello che dice qui. E ci sarà l'esilio. Anche il profeta porta i peccati e la punizione dovranno essere così, saranno così. Saranno così per tanti, in corrispondenza dei peccati porteranno la punizione. Quindi tu stai 390 giorni a portare il peso dei peccati e la punizione, non cambia molto, peccati o punizione che sia. È quello che avverrà e che è molto difficile da accettare, che è il giudizio di Dio che sembra distruggere tutte le certezze di fede, apparentemente certezze di fede che tutti coltivano. E quindi mi sembra che ci sia questo aspetto molto importante. È chiaro che la chiave, la caratteristica essenziale di questo, della storiografia biblica, che è una storiografia profetica, in realtà ispirata ai profeti, è che chi fa questo è Dio stesso. Qui sta l'interpretazione. In realtà sono i babilonesi che distruggeranno Gerusalemme. Tutta la storiografia biblica è basata su questa idea della duplice causalità. Non si negano le cause umane, le cause di qualunque genere, ma c'è uno sguardo che va dietro queste cause e al di là di queste cause e che non è facile da vedere, non si può vedere, perché Dio ha dei progetti diversi da quelli degli uomini, compresi da quelli di Israele, del suo popolo. Ha sempre progetti di bene, ma questi progetti di bene, ecco, possono passare attraverso grandi punizioni, attraverso una specie di distruzione delle certezze di cui il popolo vive, ecco, e che crede che siano fondate sulla fede in Dio, sulla sua presenza, e invece qui cominciano a essere smantellate. C'è questo aspetto su cui, ecco, che mi fa molto riflettere, sulla difficoltà già del profeta stesso e degli esiliati e di Israele di accettare il giudizio di Dio, che sembra cancellare tutte le sue promesse. Forse si potrebbe aggiungere quello che diceva Stefano anche ieri sera, Stefano Gombarda, cioè che deve nascere un nuovo Israele in questo modo. E Dio ha i suoi progetti, ecco, e non sono i pensieri. Pensieri di Dio non sono i pensieri degli uomini. Ecco, mentre riflettiamo sul giudizio di Dio, preghiamo per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo sempre con fede per la pace. Nel nome di Gesù che ha pianto su Gerusalemme, preghiamo per la Terra Santa, per Gaza, per i morti, tra le bombe e le macerie, per i bimbi là, preghiamo. E preghiamo per l'Israele che abita in quella terra, per chi la governa, per chi avesse il cuore indurito, per chi là invece cerca di porre parole e gesti di pace. Preghiamo. Preghiamo per tutti i migranti, per le vittime, per chi riesce a sbarcare in Italia e in Europa e per chi nelle nostre città vede invece infranta ogni sua speranza, per chi è vittima della malavita che li prende in mezzo. Preghiamo. E per tutti noi raccolti attorno alle parole del profeta Ezechiele, perché cresca la nostra fede e la nostra supplica fiduciosa nel perdono, del perdono in attesa del giusto giudizio di Dio. Preghiamo.
Ricordiamo sempre i nostri ragazzi che si preparano alla cresima domenica prossima. Preghiamo anche per il vescovo Francesco Cavina che verrà. Preghiamo.
Perché è causa di tanta contraddizione, perché sta agendo un po' come un profeta. Preghiamo per lui, perché possa continuare il suo ministero e aiutarci a cambiare mentalità. Preghiamo.
Preghiamo il Signore, perché quando ci fa vedere qualcosa dell'iniquità o del peccato nella Chiesa o nella comunità, ci dia anche la forza di portare il peso e di insistere nella supplica a Lui. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che ci fanno del bene in ogni modo e si aspettano in cambio una preghiera per loro, perché possiamo farlo con fedeltà. Preghiamo.
Preghiamo per Anna, che è qui con noi in questo periodo, per questi suoi giorni, che il Signore la siano benedetti dal Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ancora, abbiamo già pregato ancora per i nostri, per la nostra presenza nella terra del Signore. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere, trasformale in benedizione per Cristo nostro Signore.